difficile far punti a Crotone.
E Vacco, che gufata!
Bah, questa l'avete da vinta. Eccala il gufo.
Eccoci tornati dopo una lunga assenza in cui c'è stato tanto calcio, e quindi ben ritrovati da Filippo Ranzani
e Alessandro Vagnelli.
Eccoci qua, oggi saremo in collegamento a distanza, diciamo, una DAD del gufo.
Sì, sì, è stata ultimata la mia trasformazione in cyborg.
Sì,
con questa voce metallica.
Sei diventato un gufo a distanza.
Sì, 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 sì.
Insomma, c'è tanto di cui parlare,
Tante giornate abbiamo saltato. Partiamo subito?
Sì, dai, dal weekend scorso?
Vai.
Che c'era stato un weekend di grandissimo calcio, almeno sulla carta. Perché abbiamo visto, c'erano partite come Inter-Juventus, come Roma-Napoli e anche poi Bologna-Milan, Atalanta-Udinese, la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un weekend che si preannunciava esplosivo, ma che ha un po' deluso le attese.
Sì, tranne il Verona, che ha devastato la Lazio, tutte le altre partite che sono finite, e il Milan, ovviamente.
E il Milan, naturalmente, che
se la porta sempre a casa, no?
Con un grande gioco, come sempre, arioso. Partiamo appunto dal Milan, che era la prima.
Vai.
Andiamo in ordine cronologico. Bologna-Milan 2-4, trasferta a Bologna. Insomma, una trasferta che doveva essere, come al solito, ostica per il Milan, che ogni partita per lui sarà difficilissima da qui in avanti. E come sempre cosa?
Come sempre ostica per te?
No, per il Milan sì, facciamo fatica, ormai è già iniziata la fase calante del Milan, pensavo arrivasse dopo, invece è già iniziata, brutte prestazioni.
Ah, è stata la prima e ci dobbiamo ancora arrivare, contro il Bologna siete stati come al solito una grande squadra.
No, perché la fase calante è iniziata addirittura contro il Verona, poi c'è stato il Porto, poi c'è stato il Bologna e ieri Torino. Quindi, insomma, il Milan che attraversa un periodo negativo, ma l'importante è che almeno in campionato sta portando a casa delle vittorie, che però probabilmente non arriveranno più.
Mamma mia, che gufaccio.
No, io analizzo i dati. Comunque, stando sulla partita, un Milan che sembrava, insomma, essersela portata a casa dopo 2-0. E poi invece si è fatto rimontare dal Bologna 2-2 con un autogol abbastanza clamoroso di Zlatan. E poi abbiamo subito anche il pareggio da Barrow. Però
io sottolineerei Zlatan, perché da un po' che, cioè, in realtà è tutto l'anno che sta facendo schifo.
Ma
noi fuori, infortunato, Covid, taglio di capelli, se ne va in Svezia, fa un po' di caccia. Comunque quest'anno è entrato bene i ritmi.
Beh, sempre fortunato, ha una media ha una media gol di un gol ogni 30 minuti.
Tutte le partite, incredibile come non siate ancora primi in campionato.
E infatti siamo primi, imbecille.
Vedi.
So che te guardi la classifica, forse non la vedi neanche la prima parte, perché te guardi un po' più in basso.
Sì, no, io guardo adesso solamente quella destra per la Juve.
Ah, certo.
Sì, infatti la mia classifica personale, ho deciso di spostare la parte destra a sinistra, così è tutto dove dovrebbe essere, come ero abituato un paio di anni fa, e così almeno mi prendo un po' meglio.
Sì, poi insomma, grazie. Comunque Zlatan si fa autogol, ma poi decide come al solito di metterci una pietra sopra e chiude la partita col suo secondo gol in campionato? Secondo gol in campionato, sì. Grande ritorno di Zlatan. Insomma, partita quindi che ci ha regalato tante emozioni e che fortunatamente si è chiusa bene, per poi passare alle varie Atalanta-Udine 1-1, inciampino dell'Atalanta. Non la vedi più?
Bah, non la vedo più, non lo so. L'ultima cos'era? Ilicic che aveva fatto tripletta o doppietta con il rigore sbagliato, così,
sì.
Una partita dominata, quella dopo un altro passo falso. È un po' una roba che si ripete in tutta la stagione, no?
Sì, sì, un Atalanta che al momento non sembra essere quella che tutti ricordiamo, però, se ricordo bene, anche l'anno scorso era partita così, l'Atalanta.
Tipo darsi, anche però, non so, la Champions me la vedo un po' meno anche decisa, cioè l'anno scorso aveva quella carica in più, forse trasmessa da Gasperini, da dei giocatori che ce la credevano un po' di più, i cambi sono stati fatti, anche se in realtà poi la squadra elettorale è rimasta più o meno quella, a parte qualche pezzo importante che è stato venduto, però.
Devi contare che la difesa al momento è molto diversa da quella dell'anno scorso, perché oltre ad aver perso Romero nel mercato, anche Gosens è fuori da un mesetto ormai, che è l'uomo fondamentale comunque dell'Atalanta. Però comunque Atalanta che secondo me, come al solito, alla fine della fiera, tra le prime quattro ci arriva. Poi, dopo Atalanta-Udinese, c'è stato un clamoroso collasso, mi viene dire, di Verona-Lazio. Come l'hai vista? Che
Qua si passa a un'altra squadra che
sta facendo
non sta
malissimo.
dimostrando niente, cioè Sarri lo diciamo da tempo ormai, continua così, ormai è poco, passa da una partita in cui stravince una partita in cui straperde, una partita in cui stravince una partita in cui straperde.
Che Sarri secondo me c'ha più che altro perché magari anche quando con la Juve così perdeva, però si vedeva sempre che c'era la sua impronta nelle partite. Invece con la Lazio proprio gioca male anche spesso. Perde male. E Luis Alberto? E Luis
Probabilmente dice
Alberto?
dietro Cancelo, però
E Luis Alberto dove lo metti che sta in panchina? Clamoroso.
incredibile.
Io spero, beh, a parte che penso andrà alla Juve ormai, a gennaio.
Non credo.
Vlahovic è praticamente fatta, se prendono anche Luis Alberto, diciamo che la Juve può svoltare il suo campionato e addirittura andare a vincerlo.
Mamma mia, veramente imbarazzante tutte queste buffate. Cioè non hanno neanche senso, facciamo talmente schifo che.
Ci arriveremo che ho qualche dato sulla Juve. Ma prima di Juve, Inter, il derby d'Italia, c'è stata una partita, un'altra partita che era un big match, Roma-Napoli, insomma, che non ci ha regalato tutte le emozioni che la gente si aspettava, 0-0 un po' rosicato.
Sì, una partita all'ultimo sangue, avrebbe da dire, no? Che si
Sì.
è conclusa quasi rissa con.
Entrambi gli allenatori espulsi. Beh, Spalletti hai capito perché è stato espulso?
Allora, si era visto un video, tra l'altro anche tu so che l'hai visto, ne stavamo parlando prima, dove Spalletti, dopo aver applaudito l'arbitro, si avvicina e gli dice, cosa
Bravo.
che ti stavo dicendo, bravo.
Sì.
Alla fine, secondo me, è una grandissima stronzata, questa è una grande cagata, perché cioè, gli va da dietro, lo applaude e poi solamente quando gli dà rosso va lì con la coda tra le gambe e dice, no, Massimo, ma gli stavo dicendo che eri stato bravo, ma vaffanculo.
Beh,
Che
però,
merda.
insomma, cioè, se uno fa. Allora uno non può più fare neanche complimenti all'arbitro.
Ma poi gli stringi la mano come fanno tutti, non si è mai visto nessuno che va davanti all'arbitro mentre l'arbitro è girato e gli applaude in faccia, però mi dà di bravo. Non si applaude.
Io non l'ho vista proprio così, eh. Io ho visto che era arrivato lì, aveva detto bravo, poi non mi ricordo chi era l'arbitro. Gli ha detto bravo, e poi quello là gli tira fuori subito il rosso in faccia e gli va a dire: ma ti ho detto bravo, ti ho detto bravo. Vabbè, ma poco importa. Forse perché. Insomma, si è sentito l'arbitro ancora una volta eccesso di protagonismo? Argomento
Ecco,
discusso, eh?
bravo, volevamo arrivare lì, eh? Ci si arriva sempre ultimamente, perché in effetti, cazzo, tu l'avevi visto subito, gli arbitri stanno facendo tutti i fenomeni, no?
Eh sì, più che altro non si capisce bene l'utilizzo della VAR.
Perché viene utilizzata?
Esatto, non si capisce, cioè, quando è che vai, quando è che non vai, quando ti chiamano, quando è che è chiara occasione, quando no, cioè non si capisce un tubo. O metti regole chiare che ogni arbitro deve seguire in ogni partita, o altrimenti non ha senso tenerla VAR, cioè, insomma, sono arrivato a questa conclusione.
Però mi viene un dubbio perché oltre agli arbitri italiani che fischiano a cazzo di cane in Italia, anche gli arbitri che hanno arbitrato le partite degli italiani in Europa hanno fatto dei casini immaginabili.
Sì, esatto, quello che dico io è proprio. Ma che poi mi sembrava la usassero meglio appena introdotta la VAR.
Sì.
Ora invece, non so, c'è sta mania, non so, o gli hanno detto qualcosa, gli hanno detto, hanno sentito le varie lamentele per le quali gli arbitri non sono più importanti nel calcio, ormai diventerà tutto, insomma, tramite tecnologia. E allora, boh, un po' per ripicca, magari gli arbitri vogliono riprendersi il posto che hanno sempre avuto.
Sì, io ho quella paura che gli arbitri italiani vedono il livello degli arbitri che arbitrano in Europa, nelle competizioni importanti, vedi la Champions, ma anche in Europa League, e lì comunque sono arbitri di livello, si prendono certe responsabilità, molto spesso sbagliando. Non vanno a vedere la VAR, non fischiano falli che dovrebbero fischiare, e anche gli arbitri italiani ultimamente hanno iniziato a fare così, ma non va bene. hai rotto il cazzo per la VAR, hai messo tutte le regole nuove, il fuorigioco di mezzo millimetro devi fischiarlo, allora se devi fare applicare le regole come sono scritte, dovresti andare sempre a vedere la VAR, per avere sempre la massima chiarezza, no?
Io son così, io sono d'accordissimo così, perché se tu ogni episodio dubbio in area di rigore lo vai a vedere, a meno che proprio non ti dicono no guarda è una simulazione clamorosa come quella che ho visto in live a San Siro in Milan-Torino, che poi ci arriveremo, oppure tu se sei indeciso, c'è qualche dubbio anche in sala VAR, tu vai a vederlo a prescindere, perché anche la roba che hai detto sugli arbitri europei, anche lì al Milan quanti cazzo di errori hanno fatto. Cioè, non abbiamo parlato di mi sa che Porto-Milan non l'abbiamo trattato, però, a parte il fatto che abbiamo giocato male e meritavamo di perdere, ma un altro gol clamoroso, c'era un fallo nettissimo su Bennacer.
Sì, guarda, pare proprio strano, perché comunque hanno lasciato i due guardalini che ormai veramente non servono a un cazzo. Non si capisce quando l'uomo è in linea, alzano subito la bandierina e fischiano il fuorigioco. Quando è in fuorigioco di 5 metri lasciano andare e devono aspettare che l'azione finisca. Esatto. Anche lì un attimo, forse è meglio fare il contrario, però sti cazzi, fate un po' come volete. Boh. Ci sono tre alla VAR room, oramai con tre persone alla VAR room ci sarà quella velocità, no? Che dici, non è che si perdono 10 minuti ogni volta che serve il VAR. Guardi un attimo, chiami subito l'arbitro e gli dici, guarda, vai a vedere, guarda, questo qui hai ragione. Ci vuole più collaborazione, secondo me, cioè, tanto che...
Ci vuole più importanza alla VAR, ci vuole più importanza alla VAR. E a proposito di episodi, discussioni, errori arbitrali, ladrate non si può non menzionare Juventus-Inter. Inter-Juventus, anzi. Non si può non menzionare quella. Partita forse una delle più brutte di quest'anno, se non la.
Sì, guarda, da quando è entrato Di Bala la partita ovviamente è cambiata, no? È diventata molto più bella con la Juve che ha iniziato a fare giochi, ha creato occasioni, Di Bala ovviamente. In campo poi della Juve
è migliore in campo, giocato 10 minuti è migliore in campo,
migliore in campo, migliore in campo, stato in pagella, tutti gli altri hanno fatto schifo, quindi non era difficile che essere migliore, però lato positivo di quella partita che Lautaro è stato veramente invisibile tutta la partita, è stato marcato perfettamente dai difensori della Juve,
ma è stata perché la Juve porta a giocare anche la squadra avversaria in quel modo lì. Cioè, è stata veramente una partita noiosissima. Gol dell'Inter clamoroso con un tiro di Çalhanoğlu che anche i tifosi interisti non ci credevano, e poi ribattuto di Dzeko. Quindi i due più odiati al momento dai nostri amici interisti sono quelli che li hanno, insomma, che hanno deciso il gol dell'Inter. E poi arriva verso, cos'era, l'ottantesimo? 85esimo?
Ah, sì.
Un episodio che, insomma, io ero a vederla con interisti in un barco, in un barco a Milano, quindi con tutta la gente presente interista, quasi tutta, che si è scandalizzata non poco per il rigore dato.
No,
non poco.
Ma i tifosi interisti li posso capire, ma tu, da milanista, cosa pensi?
Ma io penso che il rigore, se tu lo vai a vedere alla VAR, lo dai, perché... Però, da come quello che abbiamo detto prima, cioè allora quando è che va a vedere... Perché non era un errore netto, perché l'arbitro era lì... Era lì davanti e ha detto no, non è, perché non era un rigore clamoroso, secondo me. Era rigore, non clamoroso, perché comunque gli ha sfiorato il piede. Però allora, cioè, allora vai sempre alla VAR, come dice a noi. Cioè per me si farebbe così, è giusto fare così. Tu ogni episodio così vai a vederlo e poi dai rigore. Però se dall'inizio campionato non stai facendo così, quello lì secondo me si può recriminare qualcosina, però...
Sì, però capisci anche tu che alla fine... Non è proprio corretto, non è che se non si sta facendo una cosa tutto l'anno, allora continua a sbagliare per tutto l'anno.
L'importanza secondo me è coerenza nel metodo, però, nel metodo di
sì,
giudizio.
Capisco quello che dici tu, ma se cioè adesso per un calcio in area di rigore, è rigore.
Sì, il rigore c'era, però l'arbitro era lì, fa no, assolutamente no, un rigore che comunque non era nettissimo, boh, vabbè. Cioè, assolutamente la Juve ne ha fatte di peggiore, di molto peggiore, eh? Non voglio dire che questa è collocabile nell'Olimpo delle ladrate juventine, però comunque è stato un episodio che ci ha lasciato da discutere. Vogliamo passare al turno infrasettimanale?
Sì, turno infrasettimanale che si deve ancora concludere.
Assolutamente sì, stiamo registrando oggi giovedì e quindi stasera ci aspettiamo Napoli-Bologna. E una partita che vedrà il Napoli tornare saldo in vetta alla classifica.
Molto probabile. anche perché qua figurati se Spalletti fa un altro passo falso dopo il pareggio contro la Roma.
No, impossibile, impossibile. E, insomma, turno infrasettimanale che si è aperto con il grandissimo Milan-Torino. Io sono andato allo stadio a vederla. Ti
Come l'hai vista in live, in loco?
dico, forse è stata la partita più brutta del Milan di quest'anno, dopo quella col Porto.
Però alla fine, come si è conclusa? Ancora 1-0.
Ecco, e a tal proposito, l'episodio che ti volevo dire del rigore, quando entra Ibra, che io ero in primo arancio laterale ed ero all'angolo opposto di dove si è verificato l'episodio presunto da rigore. E dalla mia visuale sembrava nettissimo perché Ibra aveva stoppato, aveva saltato e poi era caduto. Poi ho visto che nessuno si lamentava, ho visto il replay su DAZN e effettivamente insomma non c'era, non l'aveva toccato, si era lasciato andare. Quindi per dirti che comunque questi episodi qua vanno sempre andati boh, a rivedere perché possono sembrare netti, sono, capito?
Sì, soprattutto poi l'arbitro può essere un attimo schermato da un giocatore davanti, se è un po' in ritardo nell'azione, lontano non si vede, poi come sappiamo i guardalini guardano tutt'altro che quello che succede vicino alla palla. Quindi quando sei in area per colpi di mano, tocchi, spinte, strattoni, per uno strattone io, a meno che non sia proprio plateale, che lo prendono di in giù, il rigore non lo darei mai. Però, cazzo, sei in area e il rigore ti può cambiare la partita, valla a rivedere.
Esatto, più che altro perché è stata una partita in cui ci sono stati zero check del VAR, zero. E che è da una parte dici bello, ci sta, però dall'altra dici anche strano perché episodi dubbi in ogni partita ci sono. E se noi ci abbiamo la VAR, strano che non si va alla VAR. Però, vabbè, è ancora si dovrà capire. Però,
E
analizza la
ormai
partita,
Immobile
dai.
c'è da 3 anni?
Di più. Analizza la partita.
Immobile.
Tu l'hai vista?
Del Milan?
O eri impegnato? Anche te zona San Siro, ho visto.
Sì, no, anch'io stavo lì in zona, ma non per vedere la partita. Sono divertito di più, ovviamente, che a guardare la partita del Milan contro
Sì.
un Torino che, insomma,
Non è stato. Non è, no,
dici.
beh, posso dirti, il Torino ha fatto la partita.
Squadre grandi, fai la bella partita, non riesci mai a portarti a casa un punto o i 3 punti.
Sì, però l'anno scorso Torino non giocava così, perché io ti giuro, come ti ho detto, ero in arancio laterale e quando il Milan attaccava dalla parte opposta, diciamo che io lo guardavo bene, perché eravamo sempre, quasi sempre nella nostra metà campo. Quando il Toro attaccava invece il Milan dalla parte opposta, avevo un po' il torcicollo, perché guardavamo, se, sì, è vero. C'era, insomma, poi Giroud che, vabbè, ha fatto gol, ma non mi piace proprio come giocatore, ha sbagliato un sacco di stop, di tocchi, di idea proprio, non mi sembra neanche un giocatore esperto,
Dove l'ha
capito?
messa, eh?
Sì, l'ha messa su un calcio d'angolo, gol fortunoso. Poi quando entra Ibra comunque, che non so perché gli fa fare così pochi minuti, forse per tenerlo perché era infrasettimanale, quando entra Ibra, ma lo vedi proprio dalla prima azione, lancio lungo, palla che comunque era difficile da trattenere, Ibra te la mette giù, proteggi di fisico e scarica dietro, cosa che Giroud non aveva fatto per tutta la partita.
Vabbè, però non li possiamo neanche mettere a paragone come due giocatori, come giocatori, eh? Cioè, potrebbe fare la panchina anche a Ibra di 80 anni. Nel senso che qua,
Il
cazzo.
problema è che invece, a quanto pare, quando è arrivato Giroud, molti tifosi milanisti erano stracontenti, quello che io dico dall'inizio.
Ti dico, per aver fatto un acquisto stile Dzeko dell'Inter, non è che sia questo il gran giocatore, nel senso che hanno adesso andati prendendo un giocatore vecchio,
Molto
qualità più o meno simili, alto, fisico,
vecchio. Sì,
ci
però.
stava anche lui a fare la sponda che a giocare in avanti.
Però tra Dzeko e Giroud non c'è paragone, Dzeko è un'altra categoria.
No.
Altra categoria, Zeko.
Sì.
E invece ho visto bene, come al solito, Tonali. Bene, giocato bene. Molto applaudito dallo stadio. Tonali è veramente diventato un beniamino. Il solito Calabria, molto solido. E dal vivo è davvero impressionante. Fika Yo Akabuyo Akako Tomori.
Sei imparato un nome anche a memoria.
No, l'ho sparato un po' a caso. Però è impressionante, una potenza fisica, un animale, non sbaglia niente. Miglior difensore del campionato, lo dico facilmente, facilmente. Lo
Se è
dico.
vero quello che dici tu, non sbaglio una partita da parecchio. Quando l'ha sbagliata contro il Porto, è stata imbarazzante. Ha fatto una partita orribile. Tutto il Milan con lui, eh?
Tutto il meno, tutto il meno. Perché lui ormai è
Cioè,
l'anima del
sembra
Milan.
quasi che tenga va bene dare a Kier qualche di Kier. L'anno scorso forse è stato più importante lui, quest'anno non è che stia facendo granché.
No, quest'anno anzi, si sta anche un po' parecchio alternando con Romagnoli, eh?
Sì,
Non è
già
più.
messo in turno titolare di Romagnoli.
Era titolare contro il Torino, era titolare Romagnoli. E infatti il buon Kier quando è entrato non l'ho visto solido come gli altri anni. Deve ancora recuperare ed entrare forse in forma, però.
Rinnovi fatti a gente un po' a caso nell'anno sbagliato, nel momento sbagliato, notizia nuova.
Rinnovo di Kier.
Esatto.
Rinnovato. E con lui Lautaro,
Cosa ne
anche ho
pensi?
visto. Beh, bene, bene, buono. Ormai quando il Milan riesce a chiudere un rinnovo c'è da festeggiare perché è una notizia, insomma, che capita raramente.
Si stappa,
Eh sì, si stappa.
dobbiamo fare correlazioni con stappate.
Ah, e volevo anche naturalmente fare gli auguri al buon Teo Hernandez che diventerà papà.
Passato il Covid.
Eh sì, ha fatto un tampone rapido un ennesimo tampone. E questo, insomma, ci auguriamo che con addirittura l'arrivo di un figlio in Italia, il buon Teo possa concludere la sua carriera a Milan, anche se sarà impossibile.
Insomma, lì con la sua tipa di bella tatuata, magari sai fare un altro paio di tatuaggi, ne mancano. Anche a te ho comunque poco tamaro per i tatuaggi in più. Il figlio
Il bambino
ovviamente
uscirà.
nascerà con il collo tatuato e un bel teschio sul petto. Il
Vabbè,
Duomo di Milano dietro.
sì, ma non lo so. E l'ultima cosa sul Milan, volevo dire una cosa proprio rapida, che Bakayoko, secondo me, neanche in Serie B dovrebbe giocare. È entrato con la maglia del Torino. Clamoroso, ci sta per far prendere due gol. Clamoroso.
Bakayoko in effetti male.
No, malissimo. Vabbè, dai, abbiamo parlato
Quest'anno bene.
abbastanza di Milan. Passiamo alla partita invece che c'è stata ieri. Alle
Sì,
ore sei e
ieri sei
mezza.
e mezza.
Una gran partita, devo dire, bella partita.
Purtroppo è
Juve-Sassuolo.
stato incredibile come sia stata la miglior partita della Juve quest'anno, a parte la prima in Champions, che giocavamo contro il signor Nessuno, probabilmente la Juve Under 23 poteva andare a giocare contro quella squadra di orribile. Partita più bella della Juve, insomma più divertente, più che bella,
Sì, più
perché
divertente.
abbiamo sofferto molto comunque e
Sassuolo comunque è una squadra d'attacco.
attaccato, Sassuolo non è male, abbiamo attaccato quando è entrato poi il buon Kyorgue al posto di Morata, Morata
Mamma
imbarazzante.
mia, imbarazzante. Una rovesciata a Kyorgue stava per piantare che, insomma, mica
Finta, che
male,
gesto tecnico, eh?
eh. E comunque qua si conferma e si avvalora ancora di più la mia tesi per la quale quando la Juve gioca senza Dybala, questa vince, quando gioca con Dybala, questa perde barra pareggia. E questo da inizio campionato è esattamente successo questo, è clamoroso, è incredibile.
Questo è incredibile, soprattutto perché Dybala ieri ha fatto tutto lui.
Incredibile, perso palloni, hai ragione, figa, perso palloni,
Lui
tiri
è stato
fuori, bello,
veramente l'unico che si poteva salvare nella Juve. Si è caricato la spalla la squadra sulle spalle, peccato che da solo contro 11, anzi contro 20, perché poi c'era contro anche tutti quelli della Juve.
che il
Poi fa
vero,
poca roba, no?
io ormai ho capito, il vero problema di Dybala è che rallenta veramente troppo il gioco, tocca la palla 200 volte, non c'ha mai la giocata pronta, clamoroso, la
La
Juve.
giocata te la crea,
Con Dybala
la
in
giocata te la
campo la
crea.
Juve perde. Questo ormai è una sentenza. Anche se dalla prossima partita questa cosa non succederà più e anzi verrà invertita la rotta e la Juve, secondo me, riuscirà a lottare fino alla fine per il campionato.
Gufaccio, mamma mia, veramente sei senza il minimo
No,
pudore,
perché
non
come
ne
ti ho detto
parli.
all'inizio, volevo tirarti fuori anche dei dati. Quando la Juve con Allegri, sempre nel 2015-2016, era dopo la decima giornata, era meno 11 dal primo posto, ora meno 13. E poi ha vinto il campionato. Quindi due punti non fa la differenza e probabilmente anche quest'anno il campionato sarà a tinte bianconere.
Ma per rigore sono gli stessi dati che avevamo anche l'anno scorso e poi alla fine abbiamo fatto
Certo.
schifo anche l'anno scorso. Comunque volevo
Dato
aggiungere un paio di cosettine sulla
proprio.
Juve. Ci
Prego.
sono due lati positivi nella partita di ieri, a parte Dybala che ovviamente è rientrato al top, sembra al top della forma, Kyorgue che lo farei giocare sempre a titolare, Arthur anche, ma soprattutto De Ligt, molto forte
Beh,
e
insomma.
finalmente De Sciglio si infortuna. Finalmente si è infortunato De Sciglio.
Questo qua lo dico anch'io con i giocatori del Milan. Quando si è infortunato il buon. Chi è che era che si era infortunato? Krunic, Castilleo, sono infortunati, anch'io godevo. Sì, quello ci sta, bel colpo. Però De Ligt in realtà non è stato giudicato bene, eh? Voti bassi, voti bassi.
Ieri secondo me ha giocato bene, più che altro anche il Champions l'ha giocato bene, non capisco sinceramente perché lo faccia sempre altrenare, lo fa sempre altrenare con Chiellini o Bonucci, io farei altrenare loro due, De Ligt secondo me dovrebbe giocare sempre.
Come dire, come mai non gioca Chiesa titolare? Cioè, clamoroso.
Sì, Chiesa era stanco, nel senso che ne ha giocate tantissime da titolare, era stanco, anche lì stronzata. È stato tenuto fuori contro l'Inter per farlo giocare dall'inizio contro il Sassuolo.
Ma cosa vuol dire stanco? Cioè, se tu c'hai il più forte della tua squadra, mica puoi dire che è stanco, soprattutto un ragazzo giovane. Stanco.
E allora cazzo, perché lo tieni fuori?
Cioè. E perché?
Quale sarebbe il...
Zio, il buon Allegri teneva fuori Pirlo per far giocare Van Bommel quando era al Milan,
Geniale.
eh? Ti dico questo, non so. Allegri non li vede questi giocatori. Preferisce al posto di Chiesa chi gioca? Rabiot esterno?
Io veramente tentato Rabiot, cioè ho giocato Rabiot, è stata una roba. Giocavamo sull'asse di sinistra e Alexandro, cioè prima De Sciglio, poi si è infortunato, è entrato Alexandro, poverino. Alexandro sperava di non giocare perché aveva la testa in Brasile, cioè.
E buon Cuadrado, anche lui non gioca, non è titolare. Quello probabilmente perché l'ho preso al fantacalcio, mi spiace per il Cuadra, che gli ho rovinato un po' la carriera. Cosa dici? Concludiamo con il rush finale di partite, le ultime che ci sono state ieri?
Sì, vai.
Allora, c'è stato un Lazio-Fiorentina 1-0, partita ancora brutta da parte della Lazio di Sarri. Confermi?
È brutta anche della Fiore, però,
Sì, però.
dopo la vittoria 3-0.
La Fiore, secondo me, si sono spaccati un po' all'interno i rapporti tra Vlahovic che piange, insomma, brutto, che ormai potrebbe già mettersi la maglia della Juventus, Vlahovic. Poi c'è stato un Cagliari-Roma invece che ha visto subito la risposta della Roma, una vittoria 2-1 con una perla di Pellegrini, punizione da fermo, dal limite. Eh sì, l'unico che mi sta sollevando un po' la situazione fatta calcio. E infine una vittoria abbastanza sicura dell'Atalanta con la Sampdoria 3-1 con Ilicic che va ancora a segno. Segnale
Eh sì,
importante.
e lui è l'unico che tira avanti il mio di fantacalcio, quindi...
Ah sì. E invece l'ultima partita era Empoli-Inter. Anche qua episodio importante.
Sì, sono ovviamente sempre a favore dell'Inter, no? Rossoneri che vengono sempre aiutati.
Nerazzurri, scusa.
Nerazzurri,
Perché
sì.
rossoneri è il contrario,
Sono
vengono
abituato anche
sempre
a giocare al
sfavoriti.
Milan,
Perché
quindi...
di solito rossoneri sono quelli sfavoriti, non aiutati. Però vabbè, Inter che comunque contro l'Empoli, con o senza episodio, fatico a pensare un pareggio, una sconfitta dell'Inter, insomma.
Abbastanza bene, Inzaghi ha trovato le
Sì,
giuste misure, probabilmente inizieranno a non perdere più una.
come l'anno scorso, ma guarda che adesso sembra una cosa clamorosa, ma l'anno scorso il Milan era avanti forse anche di più di 7 punti nel girone di andata all'Inter. Poi, come l'anno scorso, l'Inter ora inizierà a non perdere neanche più una, il Milan inizierà a perdere anche con lo Spezia, col Venezia, con tutte quelle merde lì, e se ci va bene arriveremo in Europa League.
Sai cosa sono contento? Che adesso hai parlato dell'Inter dell'anno scorso, che finalmente è tornato la valutazione corretta di Vidal Lukaku. Perché Lukaku dopo l'anno scorso si pensava che dovesse diventare il nuovo Lewandowski, fenomeno assoluto. Invece fortunatamente quando ha cambiato squadra, ha cambiato allenatore, un allenatore che non giocasse più solo per lui, è ritornato il bidone con due piedi da scarpone che è sempre stato.
Bidone. Tanto il Chelsea è primo in campionato.
Sì. Tornato un bel bidonaccio,
Trasportato
bidonaccio.
da Lukaku.
Sì,
Te vedo che
tornaccio.
sei molto lucido sull'analisi dei giocatori extra Juve, ma quelli juventini invece sei leggermente di parte, eh? Questo c'è da notarlo.
No, beh, dipende con chi, dai.
Vabbè, bando alle ciance, stasera guarderemo Napoli-Bologna e pronti per il turno invece del weekend che vedrà altri grandi big match. Uno fra tutti, Roma-Milan, con la sconfitta dei rossoneri imminente.
Gufata
Bene.
leggera,
Sì,
per me questa gufata leggera.
gufatina finale per concludere. Bene, quindi direi che ci salutiamo qua. Un saluto da Filippo Ranzani.
E Alessandro Vagnelli.